Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Siamo giunti al quarto studio sul tema della crescita spirituale. Stiamo godendo di un'esperienza entusiasmante nella quale stiamo trattando i principi fondamentali, ciò che significa crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo. Una verità fondamentale, una parte fondamentale della vita cristiana, visto che siamo vivi in Cristo e una delle caratteristiche della vita è la crescita, dovremmo maturare e crescere per essere sempre più simili a Gesù Cristo. E quindi stiamo cercando di scoprire esattamente cos'è che significa tutto questo. Ed il pensiero di base che abbiamo seguito è questo. Crescere in Cristo significa dare gloria a Dio. E mentre ci concentriamo sulla gloria di Dio, progrediamo, per così dire, ad un livello di gloria all'altro, diventando sempre più simili a Gesù Cristo. Quindi la crescita spirituale è il processo di glorificare Dio. E nel mentre viviamo la nostra vita alla gloria di Dio, veniamo trascinati dalla potenza divina sempre più progressivamente per diventare sempre più conformi all'immagine di Cristo. Quindi sinonimo alla crescita spirituale è il vivere per la gloria di Dio. Quando nell'ultima lezione vi ho detto che se non viviamo per la gloria di Dio non possiamo crescere. Se non viviamo per la gloria di Dio, stiamo vivendo per la nostra gloria e quello non fa altro che ritardare immediatamente la maturità spirituale. Ma nel mentre le nostre vite sono abbandonate completamente alla gloria di Dio, alle sue cause, al suo onore, alla sua lode, allora progrediamo lungo la linea della crescita. Ora, se questo è vero, se glorificare Dio è il modo in cui cresciamo, allora è assolutamente essenziale che sappiamo cosa significa glorificare Dio. Non si tratta di un concetto nebuloso, né di un pensiero vago o mistico, ma il glorificare Dio è una verità molto concreta e pratica. Infatti, ho già condiviso con voi tre chiavi per la crescita spirituale, tre aree chiave in cui possiamo glorificare Dio. Numero uno, glorifichiamo Dio confessando Gesù come Signore, Filippesi 2. Numero due, glorifichiamo Dio orientando la nostra vita verso quello stesso scopo, 1 Corinzi 10:31. E nell'ultimo studio abbiamo visto che glorifichiamo Dio confessando il nostro peccato. Come dice Giosuè 7:19, date gloria al Dio di Israele, confessate il vostro peccato, rendete omaggio. Ora vorrei soffermarvi su un quarto principio per dare gloria a Dio, ovvero glorifichiamo Dio confidando in Lui. Ora questa sembra una cosa molto elementare ed in effetti lo è. È essenziale che ci rendiamo conto che glorificare Dio è semplice. Non è un qualcosa di complesso. Alcuni di noi hanno visto le vetrate colorate, le enormi cattedrali e tutta quella grandiosità e l'abbellimento delle religioni che si suppone facciano tutto questo per la gloria di Dio. Ma in realtà il dare gloria a Dio è un qualcosa di molto semplice e basilare. Infatti è tanto semplice quanto confidare in Lui. Permettetemi di mostrarvi un'illustrazione che lo evidenzia per bene. Guardate con me nella vostra Bibbia a Romani capitolo 4. Versetto 20. Questa grande porzione della parola di Dio tratta della vita di Abramo. Ed in Romani, capitolo 4, l'apostolo Paolo parla di Abramo e del suo rapporto con la fede. Abramo fu salvato non dalla legge, ma dalla fede, come ogni uomo in ogni epoca. E nel versetto 19 si legge a questo proposito, a proposito di Abramo, dice, senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Ora, questo ci dice qualcosa sulla circostanza. Abramo e Sara non avevano mai avuto figli. Non avevano mai avuto figli perché il grembo di Sara era morto. Non poteva aver figli. Non sono mai riusciti ad avere un figlio. Dio gli si presentò e disse, avrete un figlio. Ora, conoscete la storia abbastanza bene per ricordare che Abramo all'inizio non ci credette. Ma dopo un po' incominciò ad aver fiducia nella parola di Dio e quindi Paolo dice non venne mai meno nella fede, ma piuttosto, versetto 20, e questa è la chiave, davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede. Ora notate l'ultima frase, diede gloria a Dio. Ciò che glorificò Dio nella vita di Abramo fu il fatto che credette a Dio. Dio disse a Abramo, so che sembra ridicolo, tra l'altro il bambino lo chiamarono Isacco, che significa risata, perché la cosa iniziò quasi per scherzo. Ma il punto è che Abramo credette a Dio e quello gli diede gloria. Quello che sta dicendo è: Dio, se tu lo dici, ci credo. Quello che significa è semplice: Dio, mi fido della tua parola, e questo gli dà gloria. Ora, quando Dio dice qualcosa e noi non ci crediamo, lo trasciniamo in basso, diciamo, lo so Dio, tu hai solo, sì, una bella idea, apprezzo l'offerta, pensiero, ma non è che capisci le circostanze, Dio. È un po' come se la gente dicesse, sai, la Bibbia dice, il mio Dio provvederà a tutte le vostre necessità secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Oh, che verità meravigliosa, non è vero? Dio può provvedere a tutti i nostri bisogni, lo sappiamo, però poi, nel momento in cui ci troviamo in qualche difficoltà, iniziamo a preoccuparci, iniziamo ad essere ansiosi, a non sapere dove sono le risorse, e le persone si fanno prendere dal panico, iniziano a mettere in dubbio Dio, il fatto che Dio possa farlo o meno, iniziano a mettere in dubbio il suo carattere, si trovano in qualche trauma psicologico, e poi le persone gli dicono, ma non sei tu quello che va in giro a dire che il tuo Dio provvederà a tutte le tue necessità? O ci credi o no? Se dici di crederci, ma non lo dimostri, allora stai dubitando di Dio. E dubitare di Dio è come dire che Dio non si comporta all'altezza della sua reputazione, e quello lo disonora. In 1 Giovanni 5,10 c'è una parola molto semplice che dovrebbe essere scioccante per molti. Dice così: chi non crede fa di Dio un cosa? Un bugiardo. Vedete? Non credere in Dio è come dire che è un bugiardo. Lasciate che vi dia un'illustrazione. La Bibbia dice che dobbiamo dare i nostri soldi al Signore. Dice che dobbiamo dare con sacrificio, con abbondanza, senza che la mano destra sappia mai cosa fa la mano sinistra, che dovremmo dare e a sua volta Dio ci restituirà. Ora, è difficile capire il principio, seppur si trova lì nella Bibbia, ma quando si tratta di dare, abbiamo questo problema con le nostre mani o con le nostre penne. Non riescono ad andare oltre una certa figura. Non riusciamo proprio ad alzarla. Diciamo di credere che Dio intendeva quello che disse, ma in realtà non ci crediamo, a meno che non sia un qualcosa di pragmatico, giusto? A meno che non cambi il modo in cui viviamo. Diciamo, credo che quando morirò andrò in cielo. Eppure alcuni sono così ansiosi per la morte da esserne sconvolti. Sono più ansiosi di morire di quanto lo saranno quando quel giorno di fatto arriverà. Il dolore dell'attesa è maggiore che del dolore della realtà, è come andare dal dentista. Ed il fatto è che anche se Dio provvede tutto, non siamo troppo sicuri che avverrà così come ci ha detto. Vedete, la maggior parte di noi deve affrontare onestamente il fatto che siamo un po' carenti su questo aspetto del credere veramente e confidare in Dio. Abramo non vacillò davanti alla promessa di Dio. Dio gli disse vai lì e lui andò. E si spinse persino al punto in cui Isacco, che era giovane, Dio gli disse, va bene Abramo, ti ho dato tuo figlio, nei lombi di quel bambino c'è la promessa del patto abramitico, dai suoi lombi uscirà una grande nazione, e Abramo, te lo dico che da lui si compirà la mia grande promessa, ora prendilo, portalo sul monte ed uccidilo. E sapete cosa fece? Partì con Isacco, gli legò addosso un fascio di bastoni e andò sul monte, lo legò per bene sull'altare, prese un coltello ed era pronto a conficcarglielo nel cuore. Non indietreggiò mai, non si fermò mai, finché non sentì l'ariete ingarbugliato nel cespuglio e seppe che Dio aveva fornito un'alternativa. Ma il punto della storia è questo. Abramo era disposto a finire il lavoro, ad uccidere la stessa cosa che rappresentava il compimento della promessa di Dio nella sua vita. Era assolutamente sicuro che se Dio aveva detto di fare qualcosa, l'avrebbe fatto, senza neanche mai vacillare, e Dio avrebbe provveduto, avrebbe potuto dire, Dio, ma come puoi dire che un giorno ci sarà l'adempimento del patto abramitico che include una discendenza così numerosa quanto la sabbia del mare o le stelle del cielo, se mi stai chiedendo di uccidere l'unico presente? Ma non discusse, credette che Dio avrebbe mantenuto la sua parola anche se avesse ucciso suo figlio. Personalmente credo che pensava che Isacco sarebbe risorto dai morti, anche se non aveva mai sperimentato una cosa simile. Credeva a Dio così tanto. E questo è il punto. Credere a Dio gli dà gloria. Vedete, la gloria di Dio è la somma di tutti i suoi attributi, la pienezza di tutta la sua maestà. E se è chi dice di essere, allora è un Dio degno di essere creduto. Ora, inizierete a crescere spiritualmente quando inizierete a vivere una vita che si fida di Dio funzionalmente parlando. Quando inizierete a dire: se la tua parola lo dice, lo farò, se la tua parola promette, lo rivendicherò, se la tua parola me lo comanda, lo obbedirò. Disonoriamo Dio grandemente quando affermiamo di credergli eppure non riusciamo ad affrontare la vita. Lasciate che vi dia un'illustrazione. Seguitemi nella vostra Bibbia, Daniele capitolo 3. Daniele capitolo 3. Qui troviamo l'episodio affascinante della fornace ardente in Daniele capitolo 3. Nabucodonosor, irritato e furioso nel versetto 13, ordinò che gli portassero Sadrach, Mesach e Abednego, questo perché non accettarono le sue regole e non volevano adorare l'immagine, erano disposti ad adorare solamente il vero Dio, e quindi li portò a sé e dice al versetto 14: Sadrach, Mesach ed Abednego, è vero che non adorate i miei dèi e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? È vero che non volete collaborare con il sistema religioso del paese? Ora, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'ira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siete pronti ad inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta, ma se non la adorerete sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio potrà mai liberarvi dalla mia mano? È una situazione abbastanza disastrosa per Sadrach, Mesach ed Abednego. Ovviamente non è così disastrosa per noi, che ne siamo abbastanza lontani, ma gli disse: o mi adorerete o altrimenti, poi quale Dio vi potrà liberare dalle mie mani? Quindi mise immediatamente la loro fede alla prova. Credono veramente che il loro Dio è in grado di gestire Nabucodonosor oppure no? Non potevano neanche vedere Dio perché è invisibile. Nabucodonosor però era lì, presente, visibile. Non potevano vedere le schiere del loro Dio, però potevano vedere chiaramente quelle di Nabucodonosor, un esercito formidabile. Potevano vedere la sua potenza, potevano vedere la pressione punitiva del sistema, perché erano proprio lì. Ma cosa fecero? Versetto 16. Sadrach, Mesach ed Abednego risposero al re: oh Nabucodonosor, non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci. Sappiamo che Dio può liberarci dal fuoco della fornace ardente, liberarci dalla tua mano, re, ma anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Anche se non lo farà, non adoreremo comunque, perché il nostro Dio ci libererà comunque, in un modo o nell'altro, se non dal fuoco, ci consegnerà il suo regno di giustizia, perché gli siamo stati fedeli. Versetto 19 dice che Nabucodonosor era così arrabbiato che l'espressione del suo volto mutò, il suo volto era stravolto dalla rabbia. Ed egli ordinò che si arroventasse la fornace 7 volte più del solito, e quindi aumentarono il fuoco fino ad essere 7 volte più caldo del normale. Ovviamente i ragazzi che li gettarono alla fornace morirono bruciati da tanto era caldo, e vi gettarono Sadrach, Mesach ed Abednego. E la cosa meravigliosa di tutto questo è che essi credevano davvero in Dio. Ora, noi potremmo dire: oh sì, anche noi crediamo a Dio nello stesso modo, ma il trovarsi sull'orlo della fornace ardente ci darebbe una prospettiva diversa, no? Cioè non c'è modo umano di sfuggire a quella situazione, ma loro credettero a Dio. Vedete? La fede in Dio non conosce impossibilità. Sapete, a volte si sente una qualche moglie dire, una consulenza, dice, pastore, non c'è modo di andare d'accordo nel nostro matrimonio, non c'è alcun modo. E Dio chiede: suo marito è cristiano? Sì. Lei è cristiana? Sì. Vuoi dire che non c'è alcun modo che due cristiani vanno d'accordo? Beh, lei non capisce. Non siamo compatibili. Lo Spirito Santo dimora in entrambi, sì. Avete entrambi Cristo in voi, sì. Pensate che Cristo sia compatibile con se stesso? Sì. Ma non riesce a capire. No, è lei che non capisce, dico. Non sta credendo in Dio. Non sta credendo che se Dio si compiace di tenere insieme un matrimonio e se Dio è potente da renderlo tale, se ci impegniamo a raddrizzare la nostra vita, succederà. Ma non smettere di credere alla potenza di Dio. Sapete, un po' come quella signora che andò dal suo pastore e disse: mio marito mi dà fastidio. Al che il pastore rispose: beh, girati dalla parte giusta e tutto andrà bene. La soluzione al problema consiste nel mettersi a posto e non di smettere di credere al potere di Dio. Vedete, Dio può farlo se siamo nella posizione giusta. E questo è vero nelle cose più semplici della vita. Dobbiamo credere in Dio. Ora, credo che la più grande sfida della fede che io conosca nella storia dell'umanità si sia presentata a Noè. Dio gli disse: costruisci una barca. E non aveva alcun senso perché non viveva vicino all'acqua. Anzi, viveva vicino al deserto. E è anche possibile che non aveva mai visto l'acqua prima d'ora. E Dio gli disse di costruire una barca così grande. Adesso è una cosa inconcepibile, soprattutto ai tempi, quando non c'erano depositi di legname. Doveva abbattere i propri alberi, doveva ricavare le proprie assi. E quindi qui c'è un uomo nel mezzo del deserto, in mezzo ad una società pagana, e Dio gli dice di costruire una nave. Una cosa enorme, una barca enorme. E quindi iniziò e gli ci vollero 120 anni per costruire questa nave. Ora, io mi posso anche vedere disposto ad ordinare del legname o persino ad iniziare l'opera, ma 120 anni prima di vedere una delle porte al posto giusto? Assurdo! Neanche per sogno! Me ne sarei andato via da un pezzo! E se Dio mi avesse detto quello che gli disse di farlo a causa dell'arrivo della pioggia, quello non mi avrebbe neanche aiutato perché prima d'ora non c'era stata pioggia, non sapevo nemmeno cos'era la pioggia. E naturalmente per 120 anni tutti gli risero addosso. Cioè gli ridevano addosso come rideresti tu al folle del vicinato che dice che una grande alluvione è alle porte e che saremmo annegati tutti. Voi avreste avuto la stessa reazione che loro avrebbero avuto con lui. È pazzo, è fuori di testa! La differenza è che voi avete un vantaggio. Voi sapete cos'è la pioggia, loro no. Ma la Bibbia dice, Noè era un uomo di grande fede. Gente, questo è un eufemismo. Ebrei 11:7, per fede Noè, essendo stato avvertito da Dio di cose non ancora viste, cose che nessuno sapeva, mosso da un senso di timore e soggezione, preparò un'arca per salvare la sua casa, ascoltate qui, con la quale condannò il mondo e divenne erede della giustizia che si ottiene per fede. Sia benedetto il cuore di quell'uomo che credette a Dio, nel ben mezzo di una situazione ridicola. 120 anni di fede. Oh, quanta gloria diede a Dio! Che gloria! Ora, nella nostra vita e nella mia vita, lo facciamo? Glorifichiamo Dio credendogli? Sapete, quando si vive in uno stato di fede, si cresce. La Bibbia dice che non camminiamo per visto, ma per cosa? Per fede. E anche questa è un'illustrazione del progresso del cristiano, del maturare, del camminare. Ci muoviamo verso la perfetta somiglianza a Dio, ci muoviamo e progrediamo spiritualmente parlando nel mentre camminiamo per fede, non per vista. E il momento in cui si inizia ad analizzare tutto in base a ciò che si vede, si finisce nei guai. Si diventa come le persone nella terra di Canaan, quando il popolo ebraico entrò nella terra per stabilire la loro nazione e mandarono le spie, e le spie tornarono e dissero: ah, non vogliamo andare lì, eravamo come delle cavallette, sono tutti giganti in quel paese lì. Ed ebbero quello che mi piace chiamare come il complesso delle cavallette. Stavano camminando per vista. Sono troppo grandi, sono troppo formidabili. Giosuè e Caleb tornarono e dissero: oh, Dio è la nostra parte, andiamo. Due camminarono per fede e 10 camminarono per vista. 10 disonorarono Dio, dissero che Dio non era in grado di gestire le loro circostanze, e 2 invece dissero che Dio era più grande delle loro circostanze. E tu invece? Cosa dici tu? Stai vivendo per fede? Sta vivendo per fede così come Abramo, che non vacillò di fronte alla promessa di Dio, ma fu saldo nella fede, diede gloria a Dio. Vuoi vivere per la sua gloria? Credigli in tutto quello che accade, in tutto quello che dice, in ogni promessa che offre, cammina per fede. Questo è il progresso della maturità spirituale. Passiamo ad un quinto principio. Glorifichiamo Dio in quinto luogo, e questa è una verità tremendamente importante, essendo portatori di frutto. Glorifichiamo Dio portando frutto. Ora, questo è un argomento che potrebbe prenderci parecchio tempo, ma voglio cercare di riassumerlo solamente in questa sessione per il proposito di questo studio. Ma Giovanni capitolo 15 è il nostro testo chiave, il versetto 8. In Giovanni 15 il Signore sta parlando del fatto che Lui è la vite e noi siamo i tralci, in altre parole la sua vita pulsa tramite di noi, che spiritualmente parlando siamo un unico organismo con Lui, organicamente connessi in modo che il flusso della sua vita procede tramite di noi, e nel mentre il flusso della sua vita procede tramite di noi, produce fecondità, ci guida a portare frutto. Ora, il versetto 8 dice che cos'è che realizza questa fecondità, cos'è che ci porta a portare frutto. Dice questo: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Ora, questo è il punto. Portar frutto glorifica Dio. Ancora una volta, la crescita spirituale glorifica Dio. E glorificare Dio è portare frutto. Perché? Perché quello permette che la potenza di Dio sia produttiva nella nostra vita. Mentre riceviamo Cristo, ci focalizziamo sulla sua gloria, affrontiamo il peccato della nostra vita, camminiamo per fede, Dio produce frutto in noi. Ora, quando abbiamo poco frutto, disonoriamo Dio. Non credo che esista un cristiano senza frutto. Tutti portiamo frutto, ma ci sono alcuni che portano poco frutto ed altri che ne portano molto. Perché sai, se sei un cristiano avrai almeno un po' d'uva secca appesa lì da qualche parte, perché Gesù disse dai loro frutti li riconoscerete. Cioè voglio dire, potremmo dover cercare a lungo per trovare il frutto, ma ci sarebbe. Abbiamo un pesco nel nostro giardino e quest'anno quel pesco è impazzito. Quel pesco era la più grande illustrazione di un cristiano produttivo che abbia mai visto. Voglio dire, c'era così tanta frutta che avrebbe potuto sfamare il vicinato. L'anno scorso invece abbiamo dovuto cercare a lungo per trovare una piccola pesca inutile, tutta raggrinzita. Ma ce n'era una, il che ci ha dimostrato che non si trattava di un melo. Ci sono molti cristiani che vivono così. Si deve cercare a lungo ed infine si trova qualcosa che dice che appartengono a Dio, ma non è quello che glorifica il Padre. Ciò che glorifica il Padre è molto frutto, molto frutto. Come credenti, la crescita spirituale è un processo di produzione di frutto. È molto importante produrre frutti perché è così che si manifesta il proprio carattere. Come fanno le persone a sapere che siamo dei credenti e che apparteniamo a Dio se non vedono alcun prodotto, giusto? Come facciamo a sapere di essere un melo se non ci sono mele? Come facciamo a sapere di essere un pesco se non ci sono pesche? Come facciamo a sapere di essere un arancio se non ci sono arance? Come possono dire cosa siamo se non c'è alcuna manifestazione? È quindi il carattere di Dio che è in gioco. Dio vuole produrre qualcosa che irradi se stesso nella nostra vita. Vuole fare più di quello che può fare la nostra carne, più di quello che può fare il mondo. E questo è molto importante. Questo è quello che Paolo intendeva dire quando scrisse a Tito e gli disse che dovevano vivere adornando la dottrina o l'insegnamento di Dio. Dovrebbe esserci qualcosa nella natura di Dio su di noi, in modo che sia evidente che Egli è all'opera nella nostra vita. In Romani 2, al versetto 24, l'apostolo Paolo fa una dichiarazione molto interessante nei confronti di Israele, dice: perché il nome di Dio è bestemmiato tra i gentili a causa vostra. Invece di mostrare al mondo com'è Dio, chi è Dio, voi affermate di appartenergli, ma dimostrate l'opposto. Infatti Gesù disse ai capi di Israele: voi appartenete al padre vostro, il diavolo, il prodotto della vostra vita non proviene da Dio. Ed è terribile pensare che la gente pensi che sia così, che provenga da Lui. In Matteo capitolo 5, versetto 16, Gesù disse: fate risplendere la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre cose, le vostre opere buone, e facciano cosa? Glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Gesù sta dicendo che il prodotto della vostra vita è la manifestazione di Dio, e se non è presente, allora Dio non è visibile. Quindi Dio sarà glorificato quando diventeremo cristiani produttivi, quando ci sarà qualcosa, quando il flusso della vite di tralci produrrà uva pregiata che sarà utile per benedire qualcun altro. Infatti in 1 Corinzi 9, 7 Paolo dice: chi pianta una vigna senza mangiarne il frutto? È una bella domanda. Voglio dire, chi pianta una vigna senza mangiarne il frutto? Pensate forse che Dio si sia impegnato così tanto, ha riversato la sua stessa vita in te, la sua vita eterna, per farti diventare destinatario della potenza stessa di Cristo per poi non produrre nulla? Non funziona così. Dobbiamo portare frutto. Ora, qualcuno potrebbe dire, questo è tutto molto bello, Gian continua a parlare del frutto e del portare frutto, ma cos'è il frutto? Che cosa intendi dire con frutto? Sono contento che l'abbiate chiesto, perché è molto importante. Cosa si intende per frutto? Filippesi 1,11 è un buon punto di partenza, ascoltate qui. Essendo ricolmi, non solamente quelli, ma essendo ricolmi dei frutti della giustizia, ora ascoltate qui, che sono per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Quando producete, Dio viene glorificato. E questa è una cosa così bella da sapere. Cos'è che si produce? I frutti della rettitudine, della giustizia. Che cos'è il frutto della nostra vita? Lo dico io, molto semplice. Rettitudine. Rettitudine. Che cos'è la giustizia? La rettitudine è ciò che è giusto in contrapposizione a ciò che è sbagliato. La giustizia, quindi, è un modo semplice per dire di fare la cosa giusta. Quando facciamo la cosa giusta, glorifichiamo Dio. Quando facciamo la cosa sbagliata, disonoriamo Dio. Quindi, se vogliamo portare frutto, dobbiamo rispecchiare una rettitudine visibile. Visibilmente significa che facciamo ciò che è giusto. Questo è il significato della giustizia, della rettitudine. Fare ciò che è giusto. Ci sono altre scritture che ci aiuteranno a comprendere la nostra comprensione. Seconda Tessalonicesi 1:11 dice: perciò anche noi preghiamo sempre per voi. Perché cosa pregano? Per questo, dice Paolo, affinché il nostro Dio vi ritenga degni di questa chiamata e, ascoltate qui, e compia il beneplacito della sua bontà e l'opera della fede con potenza. In altre parole, vuole produrre tutta la sua bontà in voi e vuole far sì che la sua potenza si manifesti e che la bontà della sua grazia si manifesti e vuole che ci sia un prodotto. Perché? Affinché il nome del Signore nostro Gesù Cristo sia glorificato in voi. Vedete? Torniamo di nuovo al Cristo in voi, speranza di gloria. Se Dio deve essere glorificato, lo sarà quando portiamo frutto. Le persone dovrebbero essere in grado di guardare la vostra vita e dire, sai, la tua vita è diversa. Ha un impatto diverso sulle persone, hai un certo atteggiamento che è diverso, ti comporti diversamente, la tua influenza è diversa, il tuo effetto sulle cose è diverso, la tua vita produce qualcosa che è diverso dalle altre. Quello è il frutto. Ora, voglio essere molto specifico. Nella Bibbia ci sono due tipi di frutto. Il primo viene chiamato frutto d'azione. Frutto d'azione. Infatti lo chiamo io frutto d'azione, non la Bibbia, è solamente una categoria. Ma che cos'è questo frutto d'azione? Ascoltate, ve lo mostro. Romani 1:13 dice questo. Ora, fratelli, non voglio che ne siate ignoranti, dice Paolo. Mi sono proposto di venire da voi molte volte. In altre parole, molte volte ho provato a venire da voi, a trovarvi a Roma, ma mi è stato impedito. Perché volevi venire, Paolo? Affinché, e questa è una ina clausola di proposito, affinché potessi portare qualche frutto tra di voi, come tra i gentili. Ora, a cosa si sta riferendo qui? Che cos'è questo frutto? Convertiti, giusto? Voleva andare per portare le persone a Cristo. Il frutto, quindi, il frutto dell'azione è il portare qualcuno a Cristo. Avete mai sperimentato questo prodotto nella vostra vita? Volete sapere una cosa? Penso che la cosa più naturale per un credente sia quella di conquistare altre persone a Cristo. Perché uno dei prodotti della vita è la riproduzione. Perché? Paolo disse a Timoteo, le cose che ti ho affidato, affidale a uomini fedeli che siano in grado di insegnarle ad altri. Continua il processo. Gesù disse di andare per tutto il mondo a fare discepoli. Riproducetevi. È semplicemente una delle qualità della vita, la capacità di riprodursi. E quindi sta dicendo, voglio venire, mi sarebbe piaciuto venire per portare qualche frutto con voi, come ho fatto altrove. E questo frutto è il portare persone alla conversione. Quindi voi, come credenti, siete coinvolti nella riproduzione e se lo siete, allora state crescendo. State crescendo perché la vita è all'opera in voi. Ma non è tutto lì, ci sono altre cose che sono frutto. Filippesi, capitolo 4, versetto 17. Ed in questa sezione, giusto per darvi un po' di sfondo, ma in questa sezione i filippesi avevano inviato a Paolo un dono piuttosto magnanimo. Erano molto generosi e avevano inviato un'offerta d'amore, ma lui gli disse qualcosa del tipo, sapete, apprezzo molto il vostro dono, ma voglio che sappiate che non ne ho bisogno. Ma anche se non ne ho bisogno, sono molto contento che me l'abbiate mandato. Perché? Versetto 17. Non lo dico perché io ricerchi i doni, ricerco piuttosto il frutto che abbondi a vostro conto. In altre parole, la cosa più bella del vostro dono è che era frutto. Non che io ne avessi bisogno, ma che l'avete prodotto voi. Capite il punto? Ora, se siete lì ad aspettare che qualcuno abbia un bisogno enorme prima di agire, non avete capito il punto. Forse dovreste darlo a qualcuno che non ne ha un grande bisogno, ma giusto perché sia un frutto. È frutto. È frutto della vostra vita. Quando la vostra vita è ricolma della potenza di Dio e quando siete totalmente impegnati a glorificare il Signore, vi ritroverete a dare, perché dare è frutto, un atto di donazione. Quindi, che cos'è il frutto? È conquistare qualcuno a Cristo, è dare anche in termini finanziari, anche quando non c'è un bisogno particolarmente grande. Si dà perché si ha nel cuore il desiderio di dare. Mio padre diceva sempre che si può dare senza amare, ma non si può mai amare senza dare. E se amate? E se siete persi nella gloria di Dio, darete, 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 proprio come Dio dà. Oh, a proposito, Dio non ci dà mai solo quello di cui abbiamo bisogno, ci dà sempre di più, non è vero? Efesini dice che dà secondo le sue ricchezze, non per le sue ricchezze, ma secondo. E c'è una grande differenza. Se io dovessi dare per le mie ricchezze e voi doveste venire da me, diciamo che io sono un milionario, giusto per fare un esempio, e mi dicesse, oh, ho un grande bisogno e così via, e mi dicesse, oh, beh, meraviglioso, da tutte le mie ricchezze ecco un assegno di $10, spendili saggiamente. E potresti dire, aspetta un attimo, amico mio, non mi hai dato mica secondo le tue ricchezze, mi hai dato dalle tue ricchezze. Se però dovessi scrivere un assegno di $10,000 or $100,000, diresti, oh, hai dato secondo le tue ricchezze. E quando Dio dà, non è mai dalle sue ricchezze, è sempre in base alle sue ricchezze, perché quella è la natura di un cuore che dà, e questo è frutto per la vostra vita. Un'altra cosa che possiamo considerare come frutto si trova in Ebrei, capitolo 13, versetto 15. Lì dice, per mezzo di Lui, ovvero di Gesù, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode. Ora, prestate attenzione, dice, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Lo sapevate che ringraziare Dio è frutto? Proprio così. È un prodotto dell'opera di Dio nella vostra vita. Portare frutto e conquistare le persone per Cristo, fare doni e ringraziare. Che ne dite di Colossesi 1.10? Colossesi 1.10 dice questo. Perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, ora guardate qui, portando frutto in ogni opera buona. Ora vedete quanto sia completo come concetto? Ogni buona opera è frutto. Può essere conquistare qualcuno a Cristo, fare un regalo, ringraziare il Signore o compiere una qualsiasi opera buona. È tutto frutto. Gente, questo è quello che Dio vuole vedere nella vostra vita. E quello che sto dicendo è questo. I cristiani produttivi, coloro che portano frutto, sono cristiani in crescita. Se siete solamente qui in giro senza alcun concetto di concepimento nella vostra vita, non c'è alcuna manifestazione di ministero, di servizio, non c'è alcun prodotto, non ci sono alcuni grappoli d'uva appesi alla vostra vita, allora non state veramente crescendo. Non vi state muovendo. Siete solamente lì. E non state portando alcun frutto. La crescita spirituale si manifesterà sempre con il portare frutto. Ora, vi ho detto che ci sono due tipi di frutti. Abbiamo parlato del frutto dell'azione, di quello che facciamo, del conquistare qualcuno a Cristo, del fare un dono, del lodare il Signore, del fare una buona opera, ma c'è un'altra categoria che la chiamo frutto dell'attitudine, o i frutti dell'attitudine. Ora, se guardaste con me per un minuto a Galati capitolo 5, vedrete questo frutto particolare. Versetto 22 dice... Ma il frutto dello Spirito è, e qui non si parla di alcune azioni, ma di atteggiamenti, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine ed autocontrollo. Ora, qui l'Apostolo Paolo elenca degli atteggiamenti, non sta parlando di azioni, ma di attitudini. L'amore è un atteggiamento, la gioia è un atteggiamento, la pace è un atteggiamento, la pazienza, la benevolenza, la bontà, la fede, la mansuetudine, l'umiltà, sono tutti atteggiamenti. Ora, guardate qui. Da una parte c'è il frutto dell'azione, dall'altra parte quello dell'atteggiamento, dell'attitudine. Ora, ascoltatemi bene. Se avete del frutto dell'azione, senza però il frutto dell'atteggiamento, state vivendo nel legalismo. Vedete il punto? Lo state facendo così come lo facevano i farisei. E ci sono molte persone che vanno in giro a parlare di Gesù, ma il loro atteggiamento non è corretto. Lo stanno facendo per dovere, per obbligo, magari per paura. Ci sono persone che danno i loro soldi o mettono lì nell'offerta a malincuore o per necessità. Ci sono persone che, sai, non fanno certe cose, capisci? Non fanno questo, non fanno quell'altro, non fanno quell'altro ancora, non fanno questo. Hanno un atteggiamento marcio e sono sempre lì a desiderare di fare tutto quello che vogliono, ma non lo fanno. Fanno le cose giuste, ma non hanno l'atteggiamento corretto. D'altra parte però, se si ha l'atteggiamento giusto, si ha automaticamente anche l'azione corretta, e questa è la vera spiritualità. Vedete, il frutto dell'azione senza il frutto dell'atteggiamento è legalismo. Il frutto dell'atteggiamento produrrà il frutto dell'azione, e questa è la vera spiritualità. Se si cammina nello spirito, questo è un concetto spirituale di resa, se si cammina nello spirito, lo spirito produce amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo, e nel mentre produce questi atteggiamenti, queste attitudini produrranno le azioni giuste. Ma ci sono molti falsi nel mondo che performano l'azione senza però l'atteggiamento corretto. Così come disse Gesù quando disse che alcuni gli diranno, oh, abbiamo fatto molte opere meravigliose nel tuo nome, ed egli gli dirà che cosa? Allontanatevi da me, cosa? Non vi ho mai conosciuti, non avete mai nemmeno fatto parte della famiglia. Quindi glorificheremo Dio quando porteremo frutto, quando porteremo frutto. Quello significa quando avremo l'atteggiamento giusto e quando ci comporteremo di conseguenza. E gente, gli atteggiamenti sono molto importanti. Potresti chiedere: John, com'è che si fa a nutrire gli atteggiamenti giusti? Come si fa ad avere un cuore pieno di gioia, di pace? O come si fa ad avere un cuore di pazienza? E così via. Beh, credo che Galati 5 ci aiuti davvero a capire un po' il come, perché al versetto 25 dice: se viviamo nello Spirito, camminiamo anche nello Spirito. Si tratta di cedere il controllo della nostra vita allo Spirito Santo, come il tralcio cede la sua vita alla vite. Il flusso di atteggiamenti corretti che proviene dalla natura di Dio nello Spirito Santo permeerà la nostra vita fino al punto di produrre questo frutto. Quindi che cosa che abbiamo visto finora? Glorifichiamo Dio con la fecondità, con il portar frutto. Ma passiamo ora ad un sesto principio. Nel crescere, nel maturare, nello sbloccare queste chiavi, per così dire, o le serrature della crescita spirituale, c'è un'altra chiave. Ed è questa: glorifichiamo Dio, e l'abbiamo accennato la volta scorsa, ma glorifichiamo Dio lodandolo. Non credo che un cristiano possa crescere se non è caratterizzato da una vita di lode. La lode, di nuovo, ci porta nel flusso della crescita. Permettetemi di darvi un versetto semplice e meraviglioso. Salmo 50, versetto 23, dice questo: chi mi offre come sacrificio il ringraziamento mi glorifica. Oh, che affermazione meravigliosa. Vuoi glorificare Dio? Offrigli sacrificio. Sacrificio di ringraziamento. Offrigli ringraziamento. Vedete, una cosa molto semplice, una cosa molto pratica. Non si tratta di vetrate colorate ed organi. È il semplice portar frutto. È l'umiltà della fede e della fiducia che abbiamo in Lui. È l'umiltà della confessione. È l'umiltà dell'inchinarsi alla signoria di Cristo, costi quel che costi. Ed è l'umiltà della lode che ci mette sulla strada della crescita. Io credo davvero che le persone orgogliose non lodano Dio, sono troppo impegnate a lodare se stessi. Le persone umili però lo fanno. Le persone che hanno soggezione a Dio, le persone che si concentrano su Dio e nella loro umiltà riversano lode dal profondo del loro cuore ai piedi di Dio. Ora, questo fa talmente parte del modello di Dio per il suo popolo che gli ha letteralmente dato un libro di inni pieni di lode che chiamiamo i Salmi. I salmi erano quei grandi inni che venivano cantati e venivano recitati dal popolo di Israele, e Dio voleva che fossero conosciuti e recitati perché sono una lode costante verso di Lui, ed è così che dovrebbe essere, perché Egli è degno. Per esempio, nel Salmo, e vi mostrerò solamente un paio di esempi, ma il Salmo 86, prima di tutto, al versetto 9 dice: tutte le nazioni che hai fatte verranno a prostrarsi davanti a te, Signore, e glorificheranno il tuo nome, poiché tu sei grande ed operi meraviglie. Tu solo sei Dio. Oh, che grande affermazione, semplicemente grandiosa. Versetto 12: io ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome in eterno. Lodarlo equivale a dargli gloria. Lodare Dio, molto importante. Salmo 86, guardate di nuovo al Salmo 92, solamente i primi due versetti. È bello celebrare il Signore e cantare le tue lodi, o Altissimo, proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte. È una formazione semplice. È bello lodare il Signore al mattino e alla sera, e così facendo impostare il ritmo dell'intera giornata. Neemia, capitolo 8, versetto 6, dice che chinarono il capo ed adorarono il Signore con la faccia rivolta verso la terra. C'era un senso di soggezione, un senso di rispetto, un senso di umiltà alla luce della maestà, del carattere infinito di Dio. Ora, che cosa significa lodare però? Se dovessi dire ad un gruppo tipico di persone: ora, voglio che al mio 3 lodiate il Signore. Cosa pensate che farebbero? Beh, alcuni canterebbero una canzone. Lode al Signore, o quello che sia. Altri ancora potrebbero dire: oh, lode al Signore, alleluia. Altri agiterebbero le mani. Altri ancora reciterebbero una preghiera nel silenzio del loro cuore. Ma qual è la risposta giusta? Come lodiamo il Signore? Che cosa significa? Forse più che dire lode al Signore, questo è stato un po' un problema. L-A-S, alcuni dicono L-A-S perché non abbiamo il tempo di prenderci la briga di lodarlo veramente, quindi lo facciamo con un'abbreviazione, la frase L-A-S, giusto per farla veloce. Ascoltami, ma cosa significa lodare? È una formuletta che ci sfugge dalle labbra qui e lì? È una sorta di cliché cristiano? No. La vera lode implica tre cose, biblicamente parlando. Numero uno, La vera lode implica il recitare gli attributi di Dio, il ripetere gli attributi di Dio. Vedete, la lode è l'espressione del carattere di Dio, di chi è veramente. Oh, è una cosa fantastica. La vera lode recita gli attributi di Dio. Ora, molto spesso le persone mi dicono, sai, non studio molto l'Antico Testamento perché è il Nuovo Testamento, sai, che conta, questo è il regno del mistero, e i misteri sono stati rivelati, e dobbiamo studiare quello, mentre l'Antico Testamento è passato. Ascoltate, ci sono molte ragioni per studiare l'Antico Testamento, una delle quali è che rivela molto del carattere di Dio, e dovremmo conoscere le verità sul conto della natura di Dio, se non altro per poterlo lodare appropriatamente. Per esempio, Abacuc nel capitolo 1 inizia a lodare Dio per il suo carattere. Lo loda perché è santo, lo loda perché è onnipotente, lo loda perché è eterno, lo loda perché è un Dio che mantiene le sue promesse. Ed in quell'esercizio di lode risolve uno dei grandi problemi del suo cuore, perché non capiva perché Dio avrebbe mai giudicato Israele, non capiva perché Dio avrebbe mai mandato quella nazione aspra e frettolosa, i Caldei, che erano peggio degli israeliti, e li avrebbe fatti giudicare Israele. Diceva, Dio, fai rinascere il tuo popolo, porta un grande risveglio, Dio, provvedi una grande restaurazione. Ma dall'altra parte Dio dice, ah, li spazzerò via tutti, io userò un altro gruppo peggiore di loro per farlo. E la risposta di Abacuc, che era, Dio, come potresti mai fare una cosa del genere? E nel mezzo della sua confusione iniziò a ricordare che Dio è santo, non commette errori, che Dio è un Dio che mantiene le sue promesse, che non infrange mai le sue promesse, che Dio è eterno e fuori dal flusso della storia, Dio è onnipotente, non è vittima dei Caldei. E quando finì disse, il giusto vivrà per fede. Ora mi sento davvero bene, Signore. Anche se le sue circostanze non erano cambiate, si trovava nelle stesse circostanze. E poi c'è anche l'esempio di Davide, che è lì che cerca di sopravvivere in mezzo al nulla, fuori città, si ritrova a correre tra cespugli aridi in mezzo al deserto, ed è lì che ansima come un matto ed è nascosto in un cespuglio, e ci chiediamo, Davide, cosa stai facendo? E lui è lì che sta cercando di scappare da Absalom, suo figlio, che lo stava perseguitando, e poi però si siede e incomincia a riflettere sul carattere di Dio e dice, oh Dio, sei onnipotente, oh Dio, tu puoi fare tutto, oh Dio, sei santo, Dio, alla fine vincerà, Dio, sei sovrano, so che vincerà alla fine, e uscì dal cespuglio, si alzò in piedi ed era finita lì. Ora Absalom era ancora lì che lo inseguiva, aveva solamente ridefinito Dio nella sua mente, quello fece la differenza. E quindi quando ricordiamo e recitiamo il carattere di Dio, esaltiamo le sue virtù e riceviamo una spina dorsale in mezzo alla nostra debolezza. Il problema di Abacuc non migliorò, anzi peggiorò, ma il suo Dio, definito, era abbastanza forte da gestire le sue circostanze. So che, perlomeno nella mia vita, questa è una cosa molto importante. Sapete, ci sono quelle piccolezze che viviamo, i problemini che non riusciamo a risolvere, invece dire, oh, che problema terribile, oh, come faremo a risolverlo, oh, sembra che non abbiamo le risorse, Signore, abbiamo bisogno di qualcosa, qui, sai, non abbiamo soldi o quello che sia. Se dovessimo fermarci e dire, Signore, Tu sei più grande della storia, Signore, Tu possiedi tutto l'universo, Dio, Tu puoi fare tutto ciò che vuoi, Tu hai dato di amarci, hai promesso che non ci mancheranno mai le cose di cui abbiamo bisogno e che Ti prenderai cura di noi come Ti prendi cura dell'erba del campo. Dio, Tu sei colui che ha promesso che il Tuo carattere è a nostra disposizione, Tuo potere è accumulato in nostro favore, eccetera eccetera. Vedete come vi sentirete meglio alla fine? E glorificherete Dio. Questo è il primo elemento. Il secondo è questo. Glorificare Dio e lodare Dio non significa solamente ricordare i suoi attributi, ma anche le sue opere. Perché i suoi attributi sono esposti nelle sue opere. E la vera lode è questa. Ecco perché nei Salmi si sente spesso ripetere quello che Dio ha fatto. Oh Dio, Tu sei il Dio che ha separato il Mar Rosso. Oh Dio, Tu sei il Dio che ha liberato il popolo d'Egitto. Oh Dio, Tu sei il Dio che ha separato il fiume. Tu sei il Dio che ha fatto sgorgare l'acqua dalla roccia. Oh, Tu sei il Dio che ci ha nutrito con la manna nel deserto. Tu sei il Dio che ha distrutto i nemici, che ha fatto cadere le mura di Gerico, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete, si tratta di innalzare ed esaltare Dio. È questo il senso della lode. È quello che Abacuc fa nel terzo capitolo. Nel terzo capitolo sta rivalutando i suoi problemi ed inizia al capitolo 3, versetto 3 e continua così. E dice, Dio ha fatto questo, ha fatto quest'altro, ha fatto quest'altro ancora. E poi arriva al versetto 16 e dice, quando penso a ciò che Dio ha fatto, mi tremano le ginocchia, le mie ossa fremono, tremo fino alle dita dei piedi, ma sono così fiducioso nel mio Dio che se tutto va a rotoli e se gli alberi di fico dovessero appassire, ovviamente gente non appassiscono mai, quando si taglia un fico o un olivo, quando si taglia un olivo in Israele, bisogna lasciarlo riposare per 40 anni prima di poterlo intagliare, tanto l'olio che contiene, non appassiscono mai gente, ma anche se dovessero appassire tutti e tutti gli animali dovessero morire sulle colline, la natura andasse in tilt, dice, continuerò a confidare in Dio. Perché? Perché ha un ottimo curriculum, è stato provato, Ed è per questo che l'Antico Testamento è pieno di storie affinché sappiamo che Dio si è dimostrato fedele. Ora, cosa significa lodare Dio allora? È fare quello, recitare i suoi attributi e le sue opere. Sapete, se avete un problema da affrontare, magari una crisi al lavoro, a scuola o quello che sia, siete pronti a dire, oh Signore, come farò a superare questa cosa qui? Ricordatevi che potete lodare Dio e quello vi aiuterà moltissimo. Signore, tu sei il Dio che un giorno ha parlato dal nulla ed ha fatto girare le stelle di pianeti nello spazio dal nulla. Sei il Dio che ha formato questa piccola sfera di terra in mezzo al caos di questo mondo, hai piantato una bella terra, l'hai separata dal mare e poi hai fatto l'uomo, hai fatto tutto quello che esiste e poi quando l'uomo è caduto si è messo all'opera per redimerlo. Sei il Dio che si è ritagliato una nazione per se stessa e l'ha preservata nel corso della storia. Sei il Dio che ha compiuto meraviglie su meraviglie. Tu sei il Dio che ha scritto con un dito sulla legge su tavole di pietra. Sei il Dio che ha permesso al tuo popolo di uscire dall'Egitto ed ha annegato l'esercito del faraone. Sei il Dio che è venuto in questo mondo in forma umana ed ha risuscitato Gesù Cristo dai morti. Ora, Signore, ho questo problemino. Tutto sembra un po' impallidire, non è vero? Vedete, fondamentalmente parlando, facciamo fatica nella nostra vita perché non ci sforziamo a definire il nostro Dio nella nostra mente e non ricordiamo per la nostra edificazione il resoconto delle sue prestazioni passate. Ed è questa l'essenza della lode. Quindi la lode non è solo glorificante a Dio per se stesso, perché pronuncia verità sul suo conto, ma glorifica Dio perché afferma la fiducia che abbiamo in Lui. E quindi glorifichiamo Dio, prima di tutto, recitando i Suoi attributi. In secondo luogo, recitando e ripetendo le Sue opere. E poi, in terzo luogo, ringraziando per entrambe. Credo che al cuore della vera lode c'è un'espressione di gratitudine. Permettetemi di illustrarvelo guardando insieme a Luca, capitolo 17, versetto 11. Luca, capitolo 17, versetto 11. Ascoltate questa storia e concluderemo qui la nostra lezione. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea e come entrava in un villaggio gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui. Ed alzarono la voce dicendo, Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Ora, lebbrosi naturalmente stavano chiamando Gesù, avevano sentito parlare del suo potere e quando lui li vide, gli disse andate, mostratevi ai sacerdoti. Ora, ad un lebbroso era richiesto che, se avesse mai voluto rientrare a far parte della società, grazie ad una qualche remissione alla sua malattia, era richiesto che si mostrasse al sacerdote ed il sacerdote avrebbe dovuto verificare che avesse il diritto di entrare a far parte della società perché la malattia era molto contagiosa. E quindi, dice, avvenne che, mentre andavano, furono purificati. Prima dovevano fare un passo di fede, sulla base di quello che Gesù gli aveva detto. Lo fecero e lungo il cammino tutti e 10 furono purificati. Versetto 15, osservate bene. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro e fece cosa? Glorificò Dio ad alta voce e si gettò ai piedi di Gesù e lo ringraziò. Ora capite il punto? Era un samaritano, era mezzo sangue, un emarginato. Solamente uno glorificò Dio? E com'è che lo glorificò? Rendendogli grazie. Grazie per la tua potenza, grazie per quello che hai fatto, grazie per l'attributo che ti permette di guarire e grazie perché l'hai fatto per me. Per l'attributo e per l'atto, disse grazie. E questa è la somma della lode. Questa è lode. Quindi quello che voglio dire è che la lode non è solamente distante, non è solamente Dio, oh, ecco chi sei, oh, sia lodato il tuo nome. Dio, oh, questo è quello che hai fatto, oh, sia lodato il tuo nome. No, la lode è Dio, grazie che sei così e che hai fatto questo nella mia vita. Capite il punto? La lode arriva giù fino al luogo in cui viviamo. E poi dice, i 10 non sono stati purificati, dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio, tranne questo straniero, e gli disse, alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Ora, io credo che con questo intendesse dire che era stato salvato spiritualmente. Credo che tutti e 10 furono guariti, solamente però uno fu salvato. Solamente uno fu redento, quello che è tornato ed ha ringraziato. Ma Dio viene glorificato quando esprimiamo la consapevolezza che la sua potenza e che le sue azioni, i suoi atti sono stati compiuti in nostro favore. Oh, che grande verità è questa! In 1 Corinzi 15:10 l'Apostolo Paolo dice, ma è per la grazia di Dio che sono colui che sono. E la sua grazia, che mi è stata concessa, non è stata in vano. Ma io ho lavorato più abbondantemente di tutti, però non io, ma la grazia di Dio in me. Sta dicendo che la cosa meravigliosa di Dio e della sua potenza è che ha toccato la mia vita. Ora, amici miei, Dio viene glorificato, Dio è glorificato quando noi lo ringraziamo. Quando ringraziamo per le sue opere e per la sua potenza in nostro favore. In Prima Pietro, capitolo 4, versetto 11, dice questo: se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa Dio sia glorificato per mezzo di Gesù Cristo. In altre parole, ricordatevi questo: se annunziate gli oracoli di Dio e se servite nel ministero di Dio, è grazie a Lui e a Lui va tutta la gloria. Qualcuno ha detto che come il baco da seta, quando tesse il suo lavoro, si nasconde sotto la seta e non è mai visto. Allo stesso modo, quando facciamo qualcosa che sia degno di lode, rimaniamo nascosti e trasmettiamo la lode a Dio. Lodare Dio gli dà gloria. E qualunque cosa accada nella nostra vita, dobbiamo riconoscere che è stato un suo attributo ed è stata la sua opera di grazia e dobbiamo esprimergli il nostro ringraziamento. Ora, che cosa che abbiamo imparato? La crescita spirituale è una questione di dare gloria a Dio. Cresceremo quando la nostra vita sarà piena e sarà ricolma di lode. Cresceremo quando le nostre vite saranno piene di frutto e di fecondità. E cresceremo quando la nostra vita sarà caratterizzata dalla fiducia in Dio. Ora, se stiamo vivendo in questo modo, concentrandoci sulla sua gloria, passiamo da un livello di gloria all'altro, avvicinandoci sempre di più all'immagine stessa di Cristo. C'è molto di più da condividere, ma lo faremo insieme la prossima volta. Concludiamo con una preghiera. Padre nostro, ti ringraziamo per averci dato ancora una volta la possibilità di comprendere queste realtà molto fondamentali e pratiche, per poter vivere per la tua gloria, affinché possiamo crescere nella nostra maturità spirituale. Fa sì che possiamo prendere queste chiavi ed aprire il magazzino delle benedizioni che ci sono state messe a disposizione da parte tua. Ed è per amore di Gesù e preghiamo solamente per la sua gloria. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.